Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, è il vostro Enzo che vi saluta e vi dà benvenuto a questo terzo appuntamento della settimana. Vi ricordo che stiamo studiando il libro profetico di Daniele. Il giovane Daniele era stato deportato in Babilonia assieme a tre amici dopo che Nabucodonosor aveva conquistato Gerusalemme nel 604 a.C. Questa era stata la prima deportazione e Nabucodonosor aveva puntato per prima cosa ai giovani, ai migliori fra i prigionieri. Daniele e i suoi amici furono quindi istruiti secondo gli insegnamenti dei Caldei, anche i loro nomi furono cambiati in nomi pagani. Daniele in special modo fu chiamato Baltazar, che significa adoratore di Baal, ma il cuore di Daniele rimase fermo negli insegnamenti di Dio e quindi Dio lo benedisse. Nabucodonosor ebbe dei sogni e nel secondo capitolo, iniziato ieri, leggiamo. Nel secondo anno del suo regno, Nabucodonosor ebbe dei sogni che turbarono così profondamente il suo spirito da impedirgli di dormire. Il re fece chiamare i magi, gli incantatori, gli indovini e i caldei perché gli spiegassero i suoi sogni. Essi vennero e si presentarono al re. Egli disse loro: «Ho fatto un sogno e il mio spirito è turbato perché vorrei comprendere il suo significato». Nabucodonosor iniziò da insignificante condottiero e unì diverse tribù. Poi prese possesso dell'impero assiro, quello siriano, poi si mise in marcia sconfiggendo, pensate, gli egiziani. Credo che Nabucodonosor, che era ora in un'altissima posizione, si meravigliò di questo grande impero che iniziò sotto la sua guida. Babilonia fu il primo grande impero mondiale. Quest'uomo fu turbato nel suo sonno e si domandava quale sarebbe stato il futuro di questo grande impero da lui fondato. Dove sarebbe andato a finire tutto questo? Lo sai che circa 2500 anni dopo Nabucodonosor ci stiamo ancora meravigliando di questo. Nabucodonosor quindi, dopo aver avuto il sogno, fece chiamare tutti i suoi saggi. Questi erano gli uomini che vennero istruiti insieme a Daniele e i suoi compagni. Il re convocò l'equivalente del consiglio dei ministri. Questi saggi erano uomini di grande intelletto, di grande sapere. È vero che avevano tante superstizioni e idee pagane, però, amico, amica, non so quanto più distante siamo arrivati oggi. Conosco alcuni che rigettano la Bibbia, penso siano pagani e un po' superstiziosi. Invece della Bibbia si segue l'astrologia e tutti i tipi di superstizioni che sono state rigettate in passato da persone civilizzate. Non guardare dall'alto i saggi di Babilonia, non sono diversi da molti teologi, filosofi d'oggi. Questi uomini erano i cervelloni di Babilonia e vennero portati davanti al re per ascoltare il suo ordine eccezionale. Voglio conoscere il sogno e l'interpretazione. Il re spiega che ha fatto un sogno insolito, che crede abbia un significato elevato. Vedi, Dio gli fece capire chiaramente che aveva qualcosa da dirgli, ma quest'uomo, nella sua cecità, sapeva solo che si trattava di una cosa importante. Alla strana richiesta, i saggi risposero, versetti dal 4 al 9 di Daniele, capitolo 2. Allora i caldei risposero al re in aramaico: «O re, possa tu vivere per sempre. Racconta il sogno ai tuoi servi e noi ne daremo l'interpretazione». Il re replicò e disse ai Caldei: «Questa è la mia decisione. Se voi non mi fate conoscere il sogno e la sua interpretazione, sarete fatti a pezzi e le vostre case saranno ridotte in tanti retamai. Se invece mi dite il sogno e la sua interpretazione, riceverete da me doni, ricompense e grandi onori. Ditemi dunque il sogno e la sua interpretazione». Essi risposero una seconda volta e dissero: «Esponga il re il sogno e i suoi servi e noi ne daremo l'interpretazione». Il re replicò e disse: «Io mi accorgo che voi volete guadagnare tempo, perché avete sentito la decisione che ho preso. Se dunque non mi fate conoscere il sogno, la vostra sorte sarà una sola. Voi vi siete messi d'accordo per darmi delle risposte bugiarde e perverse, aspettando che cambino i tempi. Ditemi dunque il sogno, e io saprò che siete in grado di darmene l'interpretazione». Allora i Caldei risposero al re in aramaico: «O re, possa tu vivere per sempre», dice il versetto 4. Questo era il modo in cui lusingarono il re. Lui avrebbe potuto rispondere: «Bene, vi sbagliate, non vivrò per sempre. Uno di questi giorni magari mi verrà un infarto e non ci sarò più». A parte questa battuta, è importante notare che qui, nel libro di Daniele, c'è un cambiamento della lingua ebrea a quella aramaica o siriana, e viene detto nel versetto 4. Dal versetto 4 di questo capitolo al versetto 28 del capitolo 7, il libro è scritto in aramaico o siriano. Aramaico era il linguaggio della corte, la lingua diplomatica di allora, era la lingua dei gentili, la lingua universale. Corrisponderebbe a ciò che il francese era alcuni anni fa, cioè la lingua della diplomazia internazionale. Oggi penso sia l'inglese la lingua che ha sostituito il francese. Il significato di questo cambiamento è piuttosto notevole. Adesso Dio sta parlando al mondo, non sta parlando soltanto alla sua nazione. Israele sta subendo la cattività babilonese. Dio ha tolto lo scettro dalla linea di Davide e l'ha posto nelle mani dei gentili. Rimarrà lì, fino al giorno in cui lo riprenderà. E quando lo farà, delle mani forate da chiodi prenderanno lo scettro, perché l'intenzione di Dio è che sia Gesù a regnare. Qui il soggetto è un regno universale. L'idea che la parola di Dio sia ristretta ad alcune divinità locali e che la Bibbia abbia una veduta piuttosto limitata è completamente errata. Se lo esaminiamo accuratamente, troviamo che Dio ha in mente un regno universale. Nel Salmo 89, al versetto 27, leggiamo del patto fatto con Davide. «Io inoltre lo costituirò mio primogenito, il più eccelso dei re della terra». Poi dice nei versetti 34 sino al 37 dello stesso Salmo: «Non violerò il mio patto e non muterò quanto ho promesso. Una cosa ho giurato per la mia santità e non mentirò a Davide. La sua discendenza durerà in eterno, il suo trono sarà davanti a me come il sole, sarà stabile per sempre, come la luna, e il testimone che è nei cieli è fedele». In altre parole, Dio sta dicendo: se puoi uscire e vedere che il sole è sparito dal cielo e la luna non è fuori la notte, allora vuol dire che ho cambiato idea. Ma finché vedrai il sole e la luna, saprai che stabilirò il mio re sopra questa terra. Ora stiamo parlando di ciò che è globale e non di alcune situazioni locali. Questo concerne il primo grande governatore mondiale e la lingua usata è la lingua mondiale, universale di allora. Se i Caldei non avessero accontentato il sovrano, ci sarebbe stato un giudizio piuttosto estremo e puoi capire ciò che il re esige. Forse una scorretta traduzione di questo versetto dà l'impressione che il re abbia dimenticato il suo sogno. Non aveva dimenticato il suo sogno, conosce il suo sogno, ne avverte l'importanza e si rifiutò di riferirlo agli uomini saggi. Perché? Ne voleva ricevere una corretta interpretazione. In altre parole, Nabucodonosor sta dicendo a questi uomini: «Non cambierò idea su quanto ho detto, non supplicatemi di raccontarvi il sogno, non lo farò. Se devo ascoltare la vostra interpretazione, dovrete rivelare prima il sogno. Sarà una garanzia che ciò che mi dite è vero, non una vostra invenzione. Se non lo farete, verrete messi a morte». La pena sembra eccessiva, estrema, ma la posta in gioco era grande e per questo Nabucodonosor sta mettendo paura a questi uomini. Devono dare l'interpretazione del sogno, ma prima di tutto devono sapergli dire, raccontare il sogno. In caso diverso, Nabucodonosor poteva essere generoso e caritatevole. Come poi vedremo, quest'uomo era dominato dalle sue emozioni. Dice loro: «Vi ricompenserò abbondantemente se mi date la corretta interpretazione». I saggi si resero conto della situazione pericolosa e cautamente proposero nuovamente al re di fornire il sogno e loro poi avrebbero fornito l'interpretazione. Il re dice con parole che useremmo adesso: «Voi state menando il can per l'aia, volete prendere tempo perché avete capito cosa vi attende». Il re rivela totale mancanza di fiducia verso i saggi di Babilonia. I saggi caldei hanno ora grossi problemi, come leggiamo nei versetti dal 10 al 13, dal secondo capitolo di Daniele. I Caldei risposero al re e dissero: «Non c'è uomo sulla terra che possa dire ciò che il re domanda. Così non c'è mai stato re, per grande e potente che fosse, che abbia domandato una cosa simile a un mago, o incantatore, o caldeo. Quello che il re chiede è difficile, e non c'è nessuno che possa dirlo al re, se non gli dèi, la cui dimora non è fra i mortali». Allora il re si adirò, si infuriò terribilmente e ordinò che tutti i saggi di Babilonia fossero giustiziati. Il decreto fu promulgato e i saggi stavano per essere uccisi e si cercavano Daniele e i suoi compagni per uccidere anche loro. Quella dei saggi è la prima dichiarazione centrata che abbiano fatto. Nessun uomo sulla terra avrebbe potuto dire il sogno, solo Dio sarebbe stato capace. Nella disperazione supplicarono per le loro vite, cercando di dimostrare l'irragionevolezza della richiesta del re. Certo che le sue richieste sono irragionevoli, se escludi il soprannaturale. Comunque sia, avevano sostenuto di essere superiori e lui sta chiedendo loro di dimostrarlo. Devono però ammettere che non hanno alcuna comunicazione con il cielo. Confessano addirittura che i loro dei non davano loro molte informazioni. Concludono il loro argomento dicendo che nessun essere umano avrebbe potuto affrontare la richiesta del re. Amico, amica, tu hai un collegamento con il cielo? Chi di noi può dire cosa accadrà a noi e al mondo? Chi ha in mano il proprio futuro? Ognuno di noi deve prendere importanti decisioni quotidianamente, per il lavoro, per un cambio di casa, per il futuro dei figli, dei genitori, che diventano sempre più anziani. Forse la ditta che dirigiamo deve essere indirizzata in una certa direzione e non si sa qual è la migliore. Quanto è bello avere una direttiva divina. Dio sa quello che avverrà. Ti vorrei invitare a prendere oggi stesso la decisione di comunicare con questo Dio dei cieli. Lui ti indirizzerà nel modo giusto e ti guiderà per la strada migliore per te. Mi chiedi come può avvenire? Dio si è fatto conoscere a noi nel suo figlio Gesù, che facendosi uomo ci ha mostrato come vivere in questo mondo. Affidati a questo Gesù, parlagli, chiedigli di guidarti, spiegagli ogni tuo piano. In Proverbi 16, al versetto 3, è scritto: affida al Signore le tue opere, i tuoi progetti avranno successo. Il fatto che i Caldei dissero che solo Dio poteva rivelare il sogno spiana la via a Daniele per farlo entrare in scena. Il re mostra il temperamento violento col quale era conosciuto. È un altro sintomo della psicosi della quale soffriva, che vedremo meglio più avanti. Il re ordina di giustiziare sommariamente i saggi. Il decreto del re include Daniele e i suoi amici. L'ordine affrettato di distruggere i saggi di Babilonia sta coinvolgendo un bel po' di uomini innocenti che non potevano essere ritenuti responsabili. La dittatura di Nabucodonosor poteva essere portata al massimo livello. Lui poteva fare ciò che voleva. Ora entra in scena Daniele. Leggiamo i versetti dal 14 al 18 di Daniele, capitolo 2. Allora Daniele si rivolse con prudenza e contatto a Darioc, capo delle guardie del re, che era uscito per uccidere i saggi di Babilonia. Prese la parola e disse a Darioc, ufficiale del re: «Perché questo decreto così perentorio da parte del re?» Allora Arioc spiegò il motivo a Daniele. Daniele si presentò al re e gli chiese di dargli tempo. Egli avrebbe fatto conoscere al re l'interpretazione del sogno. Allora Daniele andò a casa sua e informò Anania, Misael e Azaria, suoi compagni, esortandoli a implorare la misericordia del Dio del cielo a proposito di questo segreto, affinché Daniele e i suoi compagni non fossero messi a morte con tutti gli altri saggi di Babilonia. Daniele è veramente perplesso per il precipitoso, ingiusto decreto del re, ma usa tatto mentre si avvicina ad Arioc. Arioc è il capo delle guardie del re, faceva parte dei servizi segreti e si trova naturalmente spesso alla presenza del re. Sarebbe interessante conoscere tutto ciò che Arioc comunicò a Daniele. Mi chiedo se lasciò intendere a Daniele che il re non avesse più tutte le rotelline a posto. Non è detto qui se lo fece, ma penso che come minimo disse: «Lo sai com'è il re». Daniele ottenne udienza dal re. Questo era già un favore, e richiese al re del tempo per potergli dire il sogno. Sembra presuntuoso, sembra essere l'atto di un giovane uomo molto esuberante, sicuro di sé. Comunque sia, gli eventi successivi riveleranno che si trattava della sicurezza di un uomo che aveva fede in Dio. Così coinvolse i suoi amici, esortandoli a implorare la misericordia del Dio del cielo. Questa è un'espressione che troverai soltanto nei libri della prigionia, inclusi quelli di Esdra, Neemia e Daniele. Vedi, dopo che la gloria di Dio si allontanò da Gerusalemme, dal luogo santissimo del Tempio, la preghiera era indirizzata all'Iddio del cielo. Questo giovane uomo ebreo sapeva che quel Dio non dimorava in qualche piccolo tempio a Gerusalemme. Lui è l'Iddio del cielo. Coinvolge gli amici, dicevamo, esortandoli a implorare la misericordia. Questo rivela la base delle loro preghiere. Dio non rispose alle preghiere per il merito, gli sforzi, le fatiche, oppure il carattere o l'impegno di chi sta pregando. Tutta la preghiera deve fondarsi sulla sua grazia. Pregare oggi nel nome di Gesù significa semplicemente che veniamo a Dio, ma non attraverso i nostri meriti, bensì per il suo merito, ricorrendo a Lui per avere grazia. Concludiamo la serata di oggi leggendo i versetti dal 19 al 28 di Daniele, capitolo 2. Allora il segreto fu rivelato a Daniele in una visione notturna, ed egli benedisse il Dio del cielo dicendo: «Sia benedetto eternamente il nome di Dio, perché a Lui appartengono la saggezza e la forza. Egli alterna i tempi e le stagioni, depone i re e li innalza, dalla saggezza ai saggi e il sapere agli intelligenti. Egli svela le cose profonde e nascoste, conosce ciò che è nelle tenebre, e la luce abita con Lui. Dio dei miei padri, io ti lodo e ti ringrazio perché mi hai dato saggezza e forza e mi hai fatto conoscere quello che ti abbiamo domandato, rivelandoci il segreto che il re vuol conoscere». Daniele si recò quindi da Arioc, a cui il re aveva affidato l'incarico di far morire i saggi di Babilonia, e gli disse: «Non far morire i saggi di Babilonia, conducimi dal re e io gli darò l'interpretazione». Allora Arioc si affrettò a introdurre Daniele davanti al re e gli disse: «Ho trovato un uomo tra i giudei deportati che darà al re l'interpretazione». Il re disse a Daniele, detto Baltazar: Sei capace di farmi conoscere il sogno che ho fatto e la sua interpretazione? Daniele rispose al re: il segreto che il re domanda, né saggi, né incantatori, né magi, né astrologi possono svelarlo al re, ma c'è un Dio nel cielo che rivela i misteri, ed egli ha fatto conoscere al re Nabucodonosor quello che deve avvenire negli ultimi giorni. Ecco dunque quali erano il tuo sogno e le visioni della tua mente quando eri a letto. E domani, se ci seguirete, scopriremo insieme quindi il racconto di Daniele, come svela egli il sogno che il re Nabucodonosor ricevette in quei giorni. Appuntamento allora a domani. Ciao.